Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nel 2023, Allarme. Allarme. I priori fanno carne. È un saggio storico nel quale Alessandro Barbero esamina una concentrazione eccezionale di rivolte popolari nell'Europa della seconda metà del 300. Il titolo riprende il grido attribuito a un artigiano fiorentino durante il tumulto dei Ciompi del 1378 e introduce subito il lettore nel problema centrale. Che cosa accade quando gruppi esclusi dal potere decidono di contestare con la forza l'ordine sociale? Barbero ricostruisce quattro casi: la Jacquerie francese del 1358, la rivolta dei Ciompi, l'insurrezione inglese del 1381 e la sollevazione dei Tuchini nel Canavese, iniziata nel 1386. Il volume non tratta tali episodi come esplosioni cieche di miseria o di violenza, ma come azioni collettive dotate di interessi, linguaggi politici e rivendicazioni riconoscibili attraverso cronache, documenti amministrativi e confronto storiografico. Il libro propone una lettura divulgativa ma rigorosa del Medioevo, mettendo in discussione l'immagine di popolazioni subalterne incapaci di iniziativa politica. Già ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, le quattro rivolte del 300 come laboratorio europeo di conflitto sociale. La struttura del libro si fonda sul confronto fra quattro insurrezioni sviluppatesi in contesti molto diversi: la Jacquerie in Francia nel 1358, il tumulto dei Ciompi a Firenze nel 1378, la Peasants' Revolt inglese del 1381 e la rivolta dei Tuchini nel Canavese dal 1386. La comparazione non serve a ridurre le differenze locali. Ciascun movimento possiede propri bersagli, proprie istituzioni e proprie condizioni immediate. In Francia pesano la guerra, le devastazioni e la tensione verso la nobiltà. A Firenze è decisiva l'esclusione politica e corporativa di lavoratori e artigiani. In Inghilterra la poll tax diventa un catalizzatore dell'insurrezione. Nel Canavese emergono rapporti di dominio signorile e comunità rurali organizzate. Il punto interpretativo è che la simultaneità relativa di questi eventi non può essere liquidata come casuale né spiegata con una generica fame contadina. Barbero presenta il 300 come un periodo in cui soggetti sociali subordinati acquisiscono capacità di pressione e di negoziazione. La scala dei casi nazionale, urbana, rurale e regionale mostra inoltre che la rivolta non appartiene a una sola classe o a un solo ambiente. È una forma di azione politica che può unire persone con interessi non identici, pur restando segnata da conflitti e limiti interni. Secondo, contro lo stereotipo della folla irrazionale, rivendicazioni, obiettivi e consapevolezza. Uno dei contributi più netti del saggio consiste nel rifiuto dell'idea che i ribelli medievali fossero soltanto una massa manipolata, ignorante e incapace di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Barbero non trasforma i rivoltosi in anticipatori perfetti della politica moderna, ma invita a riconoscere ciò che le fonti consentono di vedere: richieste concrete, individuazione dei responsabili, obiettivi istituzionali e volontà di modificare rapporti di potere. I Ciompi, per esempio, non esprimono soltanto malcontento economico, chiedono riconoscimento e rappresentanza nella vita politica fiorentina. Analogamente, la rivolta inglese non è riducibile a una reazione spontanea contro un'imposta, perché la fiscalità viene letta dentro una contestazione più ampia di obblighi e gerarchie. Questa prospettiva obbliga anche a maneggiare con cautela termini contemporanei come coscienza di classe o rivoluzione. Essi possono illuminare alcuni aspetti della mobilitazione, ma non devono cancellare le categorie medievali e le differenze tra i casi. Il libro è quindi utile perché restituisce agency ai gruppi subalterni. Senza mitizzarli, essi compiono scelte politiche, talvolta coordinate e talvolta contraddittorie, in condizioni materiali e culturali profondamente lontane dalle nostre. Terzo. Cronache ostili e documenti d'archivio. Come si ricostruisce la voce dei subalterni? Il problema delle fonti è parte integrante dell'argomentazione di Barbero. Gran parte delle testimonianze narrative sulle rivolte è prodotta da cronisti appartenenti ai ceti dirigenti, ecclesiastici o cittadini osservatori, spesso ostili ai ribelli e inclini a descriverli con il lessico del disordine, della ferocia o dell'irrazionalità. Leggere queste cronache alla lettera significherebbe riprodurne il pregiudizio sociale. Il saggio mostra invece l'importanza di distinguere tra giudizio del narratore, fatti raccontati e informazioni involontariamente rivelate dal testo. Anche una fonte ostile può conservare tracce delle richieste popolari, della sequenza delle azioni e delle paure delle elite. A questo lavoro critico si affianca il ricorso a documentazione non narrativa, come atti e conti amministrativi. Il caso dei Tuchini evidenzia se in particolare quanto archivi signorili e sabaudi possano contribuire a ricostruire tempi, luoghi e conseguenze della sollevazione. Ne deriva una lezione metodologica accessibile anche ai non specialisti. La storia delle persone meno documentate non si ottiene trovando una loro voce, pura e diretta, ma incrociando testimonianze parziali e interrogandone interessi, silenzi e linguaggi. La vivacità narrativa del volume poggia dunque su un lavoro di verifica, non sulla semplice drammatizzazione degli eventi. Quarto, perché le rivolte esplodono dopo la peste, miglioramento relativo e nuove aspettative. La domanda che organizza la parte interpretativa del libro è apparentemente paradossale, perché tante grandi rivolte si concentrano nella seconda metà del 300. Barbero richiama il peso della peste, delle guerre, della fiscalità e delle tensioni locali, ma mette in evidenza un elemento meno intuitivo. Dopo la drastica diminuzione della popolazione causata dalla grande epidemia, la scarsità di manodopera può rafforzare la posizione contrattuale di salariati, braccianti e lavoratori, innalzandone in certi contesti il potere d'acquisto e le possibilità di miglioramento. Non è quindi necessario supporre che la protesta nasca sempre nel momento della massima indigenza. Quando le condizioni diventano relativamente meno oppressive, può crescere anche l'aspettativa di ottenere di più compensi migliori, minori obblighi, dignità sociale, accesso alle decisioni collettive. Questa non è una formula meccanica applicabile a ogni conflitto, né cancella la violenza delle crisi trecentesche. È un'ipotesi storica che aiuta a comprendere come benessere relativo, maggiore autonomia e frustrazione possano convivere. Il valore del ragionamento sta proprio nel sottrarre la rivolta a spiegazioni automatiche. Le mobilitazioni analizzate dipendono da contesti specifici, ma condividono la possibilità che un orizzonte di progresso renda più intollerabile il limite imposto dalle gerarchie esistenti. Infine, rivolta e rivoluzione, fallimenti immediati, effetti politici e memoria storica. Il volume invita a non sovrapporre automaticamente rivolta e rivoluzione. Le insurrezioni trecentesche raccontate da Barbero vengono represse, si esauriscono o ottengono risultati fragili. Non producono una sostituzione stabile dell'ordine sociale paragonabile alle grandi rivoluzioni dell'età moderna e contemporanea. Tuttavia, definirle fallimenti non significa considerarle insignificanti. Durante la mobilitazione, gruppi tradizionalmente esclusi sperimentano forme di organizzazione, formulano pretese pubbliche e costringono le autorità a reagire. Anche quando la repressione prevale, cambiano le percezioni reciproche, le élite scoprono che i subordinati possono agire collettivamente. Mentre questi ultimi verificano che il potere può essere contestato e talvolta costretto a negoziare. Il libro suggerisce quindi di studiare gli esiti su più piani, il risultato politico immediato, le eventuali concessioni materiali, l'apprendimento collettivo e la memoria delle lotte. Questa distinzione protegge da due semplificazioni opposte. Da un lato, evita di celebrare ogni sommossa come una rivoluzione incompiuta. Dall'altro, impedisce di cancellare la razionalità politica di un movimento perché non ha vinto. La prospettiva comparativa di Barbero rende visibile la distanza tra ambizioni dei rivoltosi, capacità organizzative disponibili e forza delle istituzioni che li fronteggiano. È in questa tensione che le rivolte acquistano rilievo storico. In conclusione, allarme. Allarme, i priori fanno carne. È consigliabile, anzitutto, a chi desidera avvicinarsi alla storia sociale e politica del Medioevo, senza affrontare un manuale specialistico. Può interessare anche lettori già familiari con la Jacquerie, i Ciompi o l'insurrezione inglese, perché non li presenta come episodi isolati, bensì come un insieme di casi utili per ragionare sulle condizioni della mobilitazione collettiva. Il beneficio principale è imparare a guardare oltre due immagini semplicistiche, il Medioevo immobile e buio, popolato da contadini passivi, e la protesta come reazione esclusivamente irrazionale alla fame. Barbero mostra che le persone poste ai margini del potere potevano capire i propri interessi, avanzare domande specifiche e intervenire nella sfera pubblica, pur operando entro limiti severi e spesso subendo la repressione. Rispetto a molti saggi sulle rivolte medievali, il libro si distingue per l'equilibrio tra ricostruzione narrativa, attenzione alle fonti e ambizione interpretativa. Non offre una teoria astratta della rivoluzione applicata retroattivamente al 300. Parte invece dalle differenze tra Francia, Firenze, Inghilterra e Canavese per individuare problemi comuni. La scrittura divulgativa rende leggibili cronache e documenti senza occultarne parzialità e incertezze. Chi cerca un'analisi delle relazioni tra condizioni materiali, aspettative, rappresentanza e violenza politica troverà un testo breve ma denso, capace di rendere il passato medievale meno remoto e più complesso. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo